nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando l'autodestruzione.
Dobbiamo scuotere le nostre coscienze, liberi dal rapace capitalismo, razzismo e patriarcato, che ci porterà solo all'autodistruzione. Il fiume Hualcarque ci sta pregando, così come hanno fatto altri fiumi gravemente minacciati. Dobbiamo rispondere alle loro richieste. La nostra madre terra, militarizzata, imprigionata, avvelenata, un posto dove sistematicamente vengono violati i diritti basilari, ci sta chiedendo di reagire. Dobbiamo sviluppare delle società capaci di convivere in maniera dignitosa, giusta e in difesa della vita. Uniamoci nella speranza di difendere e prenderci cura del sangue di questa terra e della sua anima. Dedico questo premio a tutti i ribelli là fuori, a mia madre, al popolo Lenca, al Rio Blanco e ai martiri che hanno dato la loro vita per la lotta alla difesa della natura.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
All'oria del Rio Verbena,
ben ritrovate amici e amiche di Radio Amnesty, eccoci per una nuova puntata. Ciao da Valentina.
Ciao da Grazia.
Allora,
abbiamo ascoltato il discorso di ringraziamento di Berta Cáceres in occasione del premio che le è stato assegnato, il premio Goldman per l'ambiente 2015, che ricordiamo, chi non lo sapesse, che è il più alto riconoscimento per gli ecoattivisti.
Bene.
Infatti, chi è Berta Cáceres?
Berta Cáceres è un'attivista per i diritti ambientali, che è stata assassinata tra il 2 e il 3 marzo scorso in Honduras. Quindi oggi appunto tratteremo la tematica delle violazioni dei diritti umani delle persone, insomma degli attivisti
in questo paese. Esatto. E approfondiremo veramente il tema in maniera molto ampia con il nostro ospite,
sì,
Franco Mazzarella. E quindi non vi trattengo oltre, vi lascio con la canzone Chorotega di El Guapango. Bene, è giunto il momento del nostro ospite. Oggi non sarà con noi Riccardo Nuri, ma do il benvenuto a Franco Mazzarella per il coordinamento America Latina di Amnesty International Italia. Benvenuto, Franco.
Benvenuti. Franco, oggi parliamo di Honduras. È notizia fresca, purtroppo, l'assassinio di Berta Cáceres, che è stata leader e cofondatrice del Consiglio dei Popoli Indigeni dell'Honduras. Ci puoi spiegare un po' chi è stata questa donna e quali sono i motivi per i quali molto probabilmente è stata assassinata?
Sì, Berta Cáceres è una donna indigena di etnia Lenca, che è un popolo che vive nel nord dell'Honduras. Come hai appena detto, è stata la cofondatrice di un'organizzazione che si chiama COPIN, la cui sigla significa Consiglio delle Organizzazioni Popolari Indigene e Nere dell'Honduras. Questa organizzazione esiste dal 1993 e lotta per la difesa del diritto dei popoli indigeni e del loro territorio. Per cercare di capire la figura di Berta Cáceres e delle motivazioni che hanno portato alla tragedia del 3 di marzo, bisogna fare un piccolo passo indietro. Una cosa breve, però bisogna tenere presente che nel 2009 in Honduras vi è stato un colpo di Stato militare che ha estromesso il presidente Zelaya e ha instaurato un regime appunto militare. E questo governo è stato abbastanza indulgente nei confronti delle multinazionali delle estrattive, per cui ha rilasciato il governo, diciamo, militare e quello successivo che è venuto dopo, qualche mese, diverse licenze per realizzare lo sfruttamento di miniere che era stato bloccato precedentemente da Zelaya e anche grandi opere pubbliche, tra cui centrali idroelettriche. Ed è proprio qui che rientra il discorso. Nell'ottica, diciamo, di questa normativa, nel 2013 l'impresa honduregna DESA e quella cinese Sinohydro hanno dato vita a quello che è il progetto Agua Zarca, che dovrebbe essere una delle più grandi centrali elettriche a forte impatto ambientale. Quindi questo è venuto a cozzare con gli interessi del COPIN, che si è opposto a questo progetto appellandosi alla famosa convenzione ILO 169, che dice che quando bisogna realizzare delle opere pubbliche di forte impatto ambientale bisogna consultare la popolazione, cosa che non è stata fatta, e quindi sono iniziate una serie di manifestazioni. In particolare il 15 luglio del 2013, nel corso di una manifestazione pacifica, come quelle che avvenivano tutti i giorni, è stato ucciso Tomás García, che era un leader indigeno e vice sindaco, e suo figlio adolescente è stato ferito gravemente. Berta Cáceres è stata sempre in prima linea durante queste manifestazioni ed è stata accusata di aver fomentato disordini e condannata il 20 settembre agli arresti domiciliari con obbligo di firma, una maniera per tenerla un po' fuori dal discorso della lotta, delle manifestazioni. E in quell'occasione Amnesty International ha emesso un'azione urgente in suo favore, chiedendo di far cadere queste accuse che erano del tutto infondate. Finalmente nel febbraio del 2014 queste accuse sono cadute e lei ha riacquistato la sua libertà. La lotta comunque è andata avanti per anni, fino ad arrivare a quello che è successo il 3 marzo, cioè nel senso che questa donna è stata uccisa da dei killer all'alba, appunto del 3 marzo di quest'anno, nella sua casa. Era presente all'uccisione un attivista cooperante di un'associazione ambientalista messicana che si chiama Gustavo Castro Soto, che è stato ferito dai killer e ha riportato ferite a uno zigomo e a una mano, e lui per fortuna ha avuto la prontezza dei riflessi di buttarsi per terra e fingersi morto in modo tale che i killer sono fuggiti via e non lo hanno ucciso. Ha rilasciato la testimonianza alla polizia e voleva ovviamente tornarsene in Messico, al suo paese, solo che è stato bloccato all'aeroporto perché secondo le autorità honduregne deve essere ancora a disposizione della polizia e quindi è stato trattenuto in Honduras contro la sua volontà. Amnesty International ha emesso proprio in questi giorni un'azione urgente che tra l'altro invito a firmare. Se andate sul sito di Amnesty sezione italiana, quindi www.amnesty.it, proprio in prima pagina vi è questa petizione per chiedere alle autorità di lasciare che questo signore possa tornarsene in Messico, perché tra l'altro lui, essendo un testimone oculare, rischia moltissimo, perché sappiamo benissimo come vanno a finire queste cose. Tra l'altro la polizia, le autorità honduregne non stanno facendo indagini accurate, nel senso che hanno innanzitutto parlato di una pista di una rapina, insomma, cose proprio assurde. Addirittura qualcuno insinua che sia stato lo stesso Gustavo Castro ad ucciderla. Per cui voglio dire, se queste sono, diciamo, le premesse per fare un'indagine, io sono abbastanza perplesso. Comunque, ai funerali di Berta c'è stata una folla oceanica di gente che condivide i suoi ideali, e c'erano anche i suoi tre figli, tre femmine e un maschio, che sono in Messico a vivere per paura appunto di minacce, perché lei da quell'episodio lì della manifestazione ha sempre subito minacce e intimidazioni, lei e la sua famiglia. E dicevo, erano presenti ai funerali anche i suoi figli e dicono che l'esempio di sua madre continuerà sempre ad essere presente in loro e continueranno sempre questa lotta per, diciamo, i giusti popoli indigeni.
Bene, il destino di Berta, che è stata un'ecoattivista, quindi lei si attivava in difesa di diritti ambientali, è però lo stesso destino che purtroppo è riservato anche ai difensori dei diritti umani. Puoi spiegarci un po' quali pericoli corrono appunto i difensori dei diritti umani in Honduras?
Sì, diciamo che non sono solo gli ambientalisti ad essere nell'occhio del ciclone, ma anche altri attivisti per i diritti umani. Se noi andiamo a vedere i rapporti di Amnesty International degli ultimi anni, c'è tutta una vasta casistica di persone perseguitate per essere difensori dei diritti umani. Io vorrei citare il caso di José Guadalupe Ruelas, il direttore di un'organizzazione che si chiama Casa Alianza, che si occupa di assistere i bambini in difficoltà. E nel 2013 questo signore è stato fermato a un posto di blocco e malmenato dagli agenti. Amnesty teme che questo sia stato una rappresaglia per le sue dichiarazioni sulle morti violente dei bambini che ha rilasciato agli organi di stampa. Potrei citare il caso di un giornalista, Carlos Hilario Mejía Orellana, che è stato trovato pugnalato in casa, è una persona che faceva programmi educativi e di informazione alla radio. Potrei parlare di Berta Oliva, di un'associazione delle vittime della dittatura passata, che ha ricevuto spesso minacce di morte, o di una sindacalista, Margherita Murillo, che oltre a essere sindacalista è anche una impegnata in politica col Partito Libre, che è uno dei partiti di opposizione più agguerriti, che è stata assassinata il 27 febbraio del 2014. E infine vorrei citare anche Doni Reyes, che è un attivista per i diritti LGBT, che ha subito un attentato nel 2012 a cui è sfuggito a stento. E volevo appunto aprire una piccola parentesi per dire che le persone LGBT, quindi lesbiche, gay, bisessuali e transessuali, in Honduras sono particolarmente a rischio.
Bene, e invece non solo difensori di diritti umani o comunque attivisti in generale, parliamo di campesinos, i contadini. Negli ultimi anni si sono registrate delle minacce, dei casi di violenza anche nei confronti appunto di questa categoria di persone. Puoi spiegarci perché quello che sta succedendo?
Sì, allora il discorso dei campesinos è legato molto alle dispute per la terra. Una delle questioni più grosse, diciamo, dell'Honduras riguarda la regione del Bajo Aguan. E la regione del Bajo Aguan è un territorio dove uno dei più grandi latifondisti, un certo Facussé, ha iniziato a coltivare la palma africana per uso combustibile e quindi proprio su larga scala. Questo ha portato all'uso di pesticidi, di serbanti che danneggiano l'ambiente, e presto sono venuti in contrasto con associazioni di contadini a cui sono state sottratte le terre con l'inganno, con la frode e con cavilli legali. I campesinos si sono organizzati con un'associazione che si chiama MUCA, quindi Organizzazione dei Campesinos dell'Honduras, e diciamo hanno iniziato a manifestare appunto contro questa arroganza del latifondo. Dopo il 2009, il colpo di Stato di cui accennavo poc'anzi, la repressione nei confronti dei contadini si è maggiormente intensificata. E secondo Amnesty International questa lotta ha portato veramente decine e decine di vittime, comprese donne e adolescenti. Bene. Ecco, per quanto riguarda la situazione attuale, non so se vogliamo dire due parole, diciamo, in generale sulle violazioni dei diritti umani in Honduras. Sì, ma cioè, i problemi sono i problemi di sicurezza, lì circolano troppe armi, la polizia è mal vista dai cittadini, ci sono stati episodi di ragazzi fermati a un posto di blocco e a cui hanno sparato, c'è il problema dell'impunità, la maggior parte dei reati restano impuniti, il 20% dei crimini viene indagato soltanto, quindi l'80% no, la situazione carceraria è disastrosa, i femminicidi hanno subito un'impennata dopo il colpo di Stato del 2009, le persecuzioni nei confronti delle comunità LGBT, l'ho già dette, e ci sono anche discriminazioni nei confronti delle minoranze etniche. Volevo concludere dicendo, per esempio, che molti conoscono l'Honduras solo per l'isola dei famosi, lì praticamente è una situazione in cui oltre al danno ci sono anche le beffe, nel senso che può andarci la troupe televisiva a girare appunto questo spettacolo, questo programma, ma non possono andarci le persone locali perché la zona è interdetta anche alla pesca, quindi loro non possono neanche accedervi, quindi tanto per dire la situazione appunto dell'Honduras.
Va bene, grazie Franco, sei stato veramente molto chiaro. Prima di salutarti vorrei ricordare quindi di firmare l'appello che hai tu prima citato per quanto riguarda il Messico, e ti saluto, spero di risentirti in una prossima puntata e buona serata.
Grazie, ciao.
I poveri sono tanti e per questo è impossibile dimenticarli. Sicuramente vedono nelle albe multipli edifici dove essi vorrebbero abitare con i loro figli. Possono portare sulle spalle il feretro di una stella. Possono distruggere l'aria come uccelli furiosi, oscurare il sole. Ma ignorando i loro tesori, entrano ed escono attraverso specchi di sangue, camminano e muoiono lentamente. Per questo è impossibile dimenticarli.
E rieccoci alla nostra rubrica Buone notizie e consigli.
La poesia che ha appena letto Alessio è di Roberto Sosa, che è uno dei più grandi
poeti honduregni.
Esatto, e quindi eccoci giunti alla nostra rubrica Buone Notizie e Consigli,
che oggi verrà ripresa nel...
dalla nostra amichetta Sheila, che
si è riappropriata della sua posizione,
sì,
ed è affiancata dal nostro mitico capo,
grande capo, quello con la cresta,
che senza cresta quasi sentiamo a riconoscerlo. Vi lasciamo a loro e buone notizie e consigli.
Allora, la prima buona notizia riguarda la Tunisia. Infatti Abdel Fattah Said, professore di matematica, è stato rilasciato il 5 febbraio 2016 dopo che una corte d'appello ha annullato la condanna a un anno di carcere. Gli era stata inflitta nel luglio 2015 perché per diffusione consapevole di notizie false. Said era stato arrestato il 7 luglio per aver postato sulla sua pagina Facebook un video sull'attacco contro un hotel della città balneare di Susa. Amnesty International aveva lanciato un'azione urgente per chiedere la sua scarcerazione.
Nel Sud Sudan, Joseph Afandi, giornalista del quotidiano El Taber, è stato rilasciato il 19 febbraio 2016 senza accusa né processo. Era stato arrestato il 29 dicembre 2015 per aver pubblicato, sei giorni prima, un articolo in cui criticava il partito al potere, il Movimento per la Liberazione del Popolo del Sudan. Il quotidiano è da allora chiuso. Amnesty International aveva lanciato un'azione urgente per chiedere la scarcerazione di Afandi.
Ora passiamo ai buoni consigli, speriamo che siano buoni. Allora, il primo è un libro, Honduras, maschere per il dominio di Sergio Spina. Questo testo, scritto nel 2006, è come un album delle fotografie scattate durante un viaggio. Il viaggio dello stesso autore è durato 5 anni nelle terre dell'Honduras. Un viaggio dentro quella democrazia e quello sviluppo, ma è anche lo sforzo di ragionare su cosa fosse costituito, come fosse costituito il potere, quali fossero i fondamenti culturali e gli argomenti retorici che ne garantivano il successo.
Il secondo consiglio è un documentario del 2014 dal titolo Resistencia, The Fight for the Aguan Valley, diretto da Jesse Friston e scritto a quattro mani con Diego Brisegno Ordoz. Nel 2009 il primo colpo di Stato in America Centrale caccia il presidente eletto dell'Honduras. Un movimento nazionale conosciuto come la Resistencia si solleva in opposizione. Il documentario si concentra sull'ala più coraggiosa del movimento composta dagli agricoltori di Aguan. Non soddisfatti di protestare e bloccare le strade, 2000 famiglie occupano le piantagioni di olio di palma di Miguel Facuse, il maggior latifondista del paese e un attore chiave del colpo di Stato.
Infine, un altro documentario, The US and Honduras. Si tratta di un documentario uscito nel 2012 che descrive l'Honduras come il nuovo fronte della guerra alla droga tra Stati Uniti e America Latina. Inoltre fa luce sugli omicidi di dissidenti politici, difensori per i diritti umani e persone appartenenti alla comunità LGBT. Ed ora ascoltiamo I Can See Clearly Now di Jimmy Cliff.
Ecco le materie uscite per la maturità classica amnistiana e i relativi membri di commissione. Scienza del diritto sportivo e calcistico, professor Michele Giovenali. Disciplina dei momenti organizzativi, professoressa Grazia Cristino. Organizzazione tecnica del flash mob, professor Alessio Bravi. Prova scritta di una versione dall'italiano al lucano, professoressa Mariella Casalastro. Prova comparata di sanscrito e farsi antico, professoressa Shirin Hossein Zadeh. Buon lavoro!
Bene, prima di scoprire l'attesissima prima tappa del viaggio di Andrea, vi volevamo salutare, grazie per essere stati con noi.
Esatto, vi auguriamo buone festività per la Pasqua che sta arrivando. Esatto, e il viaggio di Andrea. Bucciottino mio, torna a casa tua, ti aspetteranno i mutandoni grandi sopra il tuo lettino. Bucciottino mio, rosse gote mio, ti aspetterò con il lettuccio caldo come lo vuoi tu.
Bene, le Honduras non sono state scelte a caso nella puntata di oggi, perché
è una coincidenza, questa è una, le Honduras rientrano appunto nella prima tappa del viaggio di Andrea.
Esatto, che insomma ha deciso di recarsi in questo paese perché è
un nuovo partecipante dell'Isola dei Famosi. E infatti lo abbiamo in collegamento proprio in questo momento, lo vediamo alle prese con i granchi. Cosa stai facendo? Stai pescando, Andrea?
Dio, madonna, sì, che sega, questi pizzicano.
Dove ti pizzicano, Andrea?
E questi fanno male.
Ascolta, ma abbiamo visto che ormai la novità è la Playa Desnuda.
Esatto, come ti senti, insomma, a vivere il tuo corpo così?
Oh, vedi, ma sento com'è il bomba.
Senti, ma sappiamo che sull'isola è tutto vero che non vi fanno mangiare, stai soffrendo la fame?
Parecchia.
Cosa ti manca di più dell'Italia?
La torta della mia mamma.
Dai, te la diremo alla produzione di mandargliela un po'.
Ok, dai.
Va bene, ti lasciamo alle prese con i tuoi granchi e la prossima tappa la scopriremo nella prossima puntata.
Ok.
Ciao Andrea, ciao. Saluta tutto il pubblico.
Ciao.
Ciao Freghi.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Visual arts, interview, news, your radio is Radiofonica.